Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati all'ascolto del notiziario di Radio VEGIT, le principali notizie della settimana in ambito animalista, ambientalista e di cultura VEG. Al microfono Roberta Pupa e questo è il nostro sommario. 3 giorni per Radio VEGIT, vi presentiamo l'iniziativa per sostenere la radio che state ascoltando, l'unica dalla parte degli animali. Referendum sulla caccia, in relazione alle firme raccolte, la Corte di Cassazione ha valutato il quesito non ammissibile alla fase di votazione. Nuova investigazione di Animal Equality, ancora efferatezze e uccisioni violente nei confronti degli animali. Dopo 150 anni riappare il lupo sulle montagne venete. Secondo l'Associazione Biologi del Veneto, la convivenza è possibile. Pochi giorni al Natale, si intensifica in tutta Italia il traffico di cuccioli. Nuova legge australiana, i gatti non potranno più vagare liberamente, ma solo al guinzaglio. Si chiama 3 giorni per Radio VEGIT ed è un'operazione speciale che la radio che state ascoltando ha organizzato per invitare ciascuno di voi a darci una mano, a sostenere il nostro lavoro di ogni giorno e a contribuire al futuro dell'unica radio italiana dalla parte degli animali. Il servizio è a cura di Grazia Cominato, caporedattrice di Radio VEGIT.
Chi ci segue da quel lontano 21 marzo 2015 sa tutto di noi e ha vissuto con noi anno dopo anno l'evoluzione di Radio VEGIT. Io che faccio parte dei famosi amici che hanno sognato e realizzato la prima e unica Radio VEG in difesa degli animali, posso dire che essere partiti da un palinsesto base con tanta musica e qualche contenuto, essere arrivati ora ad avere una 50ina di collaboratori, beh, è una grande soddisfazione. E a proposito di esordi e di evoluzione di Radio VEGIT, sentiamo quali sono le sensazioni e i ricordi della nostra voce storica, Monica Stefin Longo, l'unica speaker che ha partecipato alla nascita della nostra emittente.
Tutti questi anni insieme ricordo ogni chiacchierata fatta con ognuno di voi che ci ascoltate con tanto affetto, ricordo ogni associazione animalista che ho conosciuto e il mio percorso in radio è sempre andato di pari passo al mio percorso VEG, quindi alla consapevolezza di fare qualcosa di importante per il pianeta e per gli animali che amo tanto e anche per me, perché so che la mia scelta VEG fa bene anche alla mia salute. Beh, come sono cambiate le cose negli anni, siete cambiati voi, siete diventati sempre di più, sempre più attenti, sempre più affettuosi. Adesso Radio VEGIT è davvero una radio che ha solo voglia di crescere ancora e di inglobare in questa meravigliosa famiglia VEG altri amici, ogni giorno di più.
E da una componente storica passiamo a sentire l'esperienza di chi da ascoltatrice si è trovata a diventare speaker. E sì, perché Radio VEGIT può succedere anche questo. Sto parlando di Valeria Consonni, che è entrata a far parte del team da poco più di un anno.
Sono approdata a Radio VEGIT un po' per caso, in un giorno d'estate nel caldo torrido di Milano, in cui una volta di troppo ho sentito alla radio appunto una notizia circa il surriscaldamento globale e non sono più riuscita in quel momento a sostenere la disperazione che dentro di me mi portava quasi a sentirmi male fisicamente. Ascoltavo la radio e assorbivo tutte quelle notizie circa il trattamento che l'uomo riserva ai suoi fratelli animali, atti crudeli rivolti ai loro confronti senza alcun motivo davvero. E così quel giorno ho deciso che era giunto il momento di fare concretamente qualche cosa, no? All'inizio non pensavo di essere presa in considerazione perché dicevo, ma chissà che impegno hanno, chissà quante barriere devo superare prima che qualcuno legga la mia mail e mi consideri, perché immaginavo un super organico di 1000 persone tutte affaccendate. Poi invece così all'improvviso mi sono ritrovata dietro un microfono ad avere la possibilità di dire anch'io la mia. Oggi, dopo un anno e mezzo di collaborazione al fianco di questa splendida squadra che ha un cuore enorme e che tutti i giorni affronta questi argomenti con la volontà sincera di portare alla luce quello che i più preferiscono ignorare e che spinge per le verità nascoste, io devo dire che ho acquisito ancora più consapevolezza, sono venuta a conoscenza di realtà stupende come le tante persone che lottano per un mondo migliore e anche di dolori purtroppo ancora più grandi che io stessa ignoravo. Passando all'attivismo a fianco di Radio VEGIT, sento di essere finalmente una piccola ma importante parte di questo percorso che, lo confesso, mi porta sempre comunque a disperarmi, ad arrabbiarmi, ma con la certezza di fare qualcosa insieme ai miei compagni di battaglia, che abbia un senso, che abbia un valore. Ci mettiamo un sacco di passione, un sacco di impegno e anche noi lottiamo in un certo senso per restare vivi, perché tutti immaginano da fuori Radio Vegit come un'azienda e invece è fatta di poche persone che svolgono un grande lavoro di volontariato, uniti dagli stessi credo e che si autosostiene.
In questi 3 giorni per Radio Vegit non siamo soli. Possiamo contare infatti sul supporto di Made in Bagni, una realtà che seguiamo fin dal loro esordio. Ricordo ancora come fosse ieri la prima chiacchierata fatta con Fabio Marcone, quello che poi sarebbe diventato il presidente dell'associazione, quando Made in Bagni era ancora solo l'embrione di un'idea. Sono cresciuti tantissimo anche loro ed iniziative ne hanno fatte, ne stanno portando avanti tantissime. E l'ultima nata, per la quale verranno devoluti parte dei fondi raccolti durante i 3 giorni per Radio Vegit, è quella di un importante progetto di gestione della colonia presente al Parco Urbano Franco Agosto di Forlì. Quindi andiamo proprio al parco dove troviamo Maria Grazia Reggiani, una delle volontarie di riferimento a Forlì di Made in Bagni, che sta seguendo sul campo le vicissitudini di questa iniziativa e di tutti i coniglietti. Raccontaci cosa vedi attorno a te al parco.
Stiamo terminando il nostro servizio quotidiano nel cui ci occupiamo di alimentare gli animali, foraggiarli con fieno più verde possibile, con verdure di stagione, e in questo momento vedo i coniglietti che stanno mangiando quello che abbiamo appena distribuito, sono molto soddisfatti.
Stanno tutti bene? Non soffrono il freddo?
Il freddo i conigli lo tollerano molto bene, hanno tutti il loro sottopelo invernale, quindi adesso è il momento dell'anno in cui sono ancora più belli perché sono morbidi, soffici e incredibili proprio da vedere. E adesso appunto col pancino pieno stanno anche giocando, ce ne sono alcuni che stanno saltando l'uno sull'altro, ma non per lottare, proprio per giocare, quindi è bellissimo vederli, appagante per il cuore.
Ricordiamo agli ascoltatori in che cosa consiste questa iniziativa.
È una bellissima iniziativa, il comune di Forlì in questo anno ha visto la nostra serietà, nostra dei volontari di Made in Bagni, e ci ha dato varie possibilità e una tra queste è creare il centro adozioni comunali all'interno del Parco Franco Agosto, dove sarà possibile vedere i coniglietti abbandonati che potranno essere dati in adozione e poterli anche controllare meglio, quindi avere anche un punto in più per poter osservare che non ci siano malattie o problematiche varie. Ovviamente questa recinzione dovrà essere attrezzata, quindi grazie a voi insomma avremo anche modo di poter attrezzarla al meglio con dei box, con del fieno fresco tutti i giorni e comunque di poter gestire questi adorabili animaletti e poterli far vedere alle persone che si vogliono approcciare sia al volontariato, perché noi cerchiamo sempre un aiuto, sia di poterli adottare e poter conoscere questo animale che spesso non è conosciuto, ma è un animale veramente incredibile che nonostante diciamo non parli come gli altri animali ti può dare tanto, ti può far capire tanto col suo silenzio e coi suoi sguardi. Ci sono coniglietti che hanno avuto problematiche, quindi in natura non avrebbero più la vita che potevano avere prima. Loro potranno essere dati in adozione. Il comune di Forlì in questo momento è stato veramente ottimo nei nostri confronti, nei confronti degli animali. Ha dimostrato che ci tiene e speriamo che vada avanti così la nostra collaborazione.
Lavorando per Radio Vegit, io stessa sono cresciuta, senza dubbio a livello personale, ma anche professionalmente. Da semplice redattrice, anche perché ero l'unica, sono diventata caporedattrice e coordinatrice di tantissimi collaboratori volontari che non finiremo mai di ringraziare e che tengono delle rubriche una più interessante dell'altra. 2 anni fa ho visto nascere e crescere lo spazio informativo formato dal notiziario Veg settimanale, un altro nostro sogno nel cassetto realizzato, che da 5 minuti con una manciata di notizie è arrivato quasi a mezz'ora con innumerevoli servizi esterni. Per non parlare poi delle breaking news giornaliere che diventano sempre più presenti. Sono davvero tante le voci che si avvicendano nei servizi. Tra le tante voci che tengono anche una rubrica su Radio Vegit c'è Eleonora Edi, l'europarlamentare di Europa Verde e il responsabile sviluppo di esseri animali Claudio Pomo, che ci hanno raccontato il perché, secondo loro, la presenza di una radio come la nostra è importante per il mondo veg, animalista e antispecista. Concludiamo dunque questo lungo servizio con le loro voci.
Sono Eleonora Evi, europarlamentare di Europa Verde e coportavoce nazionale di Europa Verde. Perché penso che Radio Vegit sia fondamentale? Beh, è presto detto, perché svolge una funzione incredibile di informazione quotidiana sui temi che riguardano la difesa degli animali e della natura. E quanto c'è bisogno oggi di dare informazioni chiare, precise, puntuali e aggiornate rispetto alle grandi sfide che abbiamo di fronte. Da una parte la sfida climatica, la crisi climatica, ma anche la crisi di biodiversità e la crisi di inquinamento. E in tutto questo c'è un lungo filo conduttore rosso che unisce queste crisi ed è proprio il modo con cui noi oggi come società trattiamo gli animali. Quindi è fondamentale il ruolo di informazione e di approfondimento che quotidianamente le ragazze e i ragazzi di Radio Vegit fanno per tutti quanti noi.
Sono Claudio Pomo, responsabile sviluppo, cofondatore dell'associazione Essere Animali. Sono felice di poter parlare spesso delle nostre attività, delle nostre indagini, delle nostre campagne qui su questa radio e credo che una realtà come questa, che dà spazio a associazioni di vario tipo per la difesa dei diritti degli animali, che dà spazio alla scelta vegan, che promuove un'etica in difesa di tutti gli esseri viventi, sia veramente fondamentale e credo che sia un lavoro unico in Italia e speriamo che in tanti ascoltiate i nostri interventi, ma ascoltiate tutti i contenuti che vengono proposti ogni giorno e speriamo soprattutto che in tanti vogliate sostenere questa realtà così importante.
È di questi giorni la notizia che a seguito del deposito delle firme raccolte dal comitato Sì, aboliamo la caccia per la proposta popolare con oggetto l'abrogazione parziale della legge 157 del 92. La Corte di Cassazione ha valutato il quesito referendario non ammissibile alla fase di votazione referendaria. Grazia Cominato ha voluto sentire l'avvocato Zanforlini, che ha seguito il comitato sin dalla sua costituzione per fare un po' di chiarezza e rispondere a tutte le domande emerse dopo la bocciatura della Corte di Cassazione. Vi proponiamo un frammento dell'intervista, ma vi consigliamo di ascoltare la versione integrale sul nostro sito.
Fino a quando si dovrà aspettare per fare una nuova raccolta firme?
Almeno 3 anni.
Ricordiamo oltretutto che questa era una raccolta firme per poter indire il referendum, non era il referendum, perché da alcuni commenti vediamo che tante persone fanno ancora tanta confusione.
Fra l'altro il problema del referendum in generale e il raggiungimento del quorum quando si va poi a votare se abrogare o meno una norma. Questa era la raccolta firme per richiedere allo Stato di indire referendum, in questo caso sulla 157 del 92. Cos'è successo? Che in questa particolare congiunzione il quorum era molto probabile che venisse raggiunto, perché assieme al referendum della caccia sarebbero stati anche votati il referendum sull'eutanasia, il referendum sulla cannabis e il referendum sulla giustizia. Cioè era un insieme di richieste referendarie che sarebbero state di auspicio al raggiungimento del quorum, perché alla fine è questo qui il problema più grosso, cioè il raggiungimento del 50% più uno degli elettori votanti al referendum. Essendo tanti argomenti diversi, con buonissima probabilità si sarebbe raggiunto il quorum. Se si dovesse andare a fare, ma è già stato fatto, il referendum solo sulla caccia, probabilmente non si raggiunge il quorum. E questo è il vero problema che non è stato inteso, secondo me, da quelli che ci hanno criticato. Proprio un'opportunità che passa una volta, il classico Trump che ti passa davanti una volta nella vita e che ti risolve il problema. È stato buttato via un'opportunità gigantesca.
Perché gli altri quesiti referendari sugli altri argomenti hanno raccolto nel giro di pochissimo tempo le firme necessarie per poter andare al referendum.
Non è proprio così. Mm-hmm. Nel senso che quelli sulla giustizia in realtà hanno risolto, perché sono stati 5 consigli regionali a richiedere l'ammissione del referendum. Mm-hmm. Non hanno raccolto firme. Mm-hmm. Praticamente quello sull'eutanasia, onore al merito alla Fondazione Coscioni, perché hanno una macchina perfetta per la raccolta delle firme, hanno 50 anni di esperienza alla fine gruppo radicale nelle richieste referendarie. Quello sulla cannabis penso che abbia raggiunto anche loro il quorum, anche grazie al prolungamento di un mese della raccolta delle firme, di cui abbiamo beneficiato anche noi. noi abbiamo peccato sicuramente di organizzazione, però avendo risorse economiche zero, credo che abbiamo raggiunto un risultato fantastico. Mm-mm. Perché io non so gli altri, non vado a fare il conto in tasca a nessuno, ma vi posso dire che il referendum si è autofinanziato e i pochi soldi che sono stati spesi unicamente per saldare il costo della piattaforma, ecco, del film raccolto per la piattaforma.
Anche dall'ultima investigazione di Animal Equality realizzata in India emergono efferatezze e uccisioni violente a danno degli animali. L'indagine è stata fatta sotto copertura con la partecipazione di Ari Nesselli, imprenditore e filantropo statunitense, sostenitore dell'ONG. La parola a Chiara Caprio, Communication Manager di Animal Equality.
Come Animal Equality abbiamo rilasciato un nuovo video molto approfondito che abbiamo realizzato in India insieme ad Ari Nessel, un filantropo, fondatore di The Pollination Project e tanti altri progetti negli Stati Uniti per la promozione di un'alimentazione a base vegetale e sostenitore di Animal Equality. Ari Nessel ha voluto unirsi al nostro team investigativo per un reportage inchiesta in India che abbiamo appunto appena rilasciato e che mostra diverse situazioni molto complesse e problematiche di animali per come sono in questo momento in India. Il racconto parte dai polli broiler che, come in tutto il mondo, soffrono terribilmente per via della incredibile selezione genetica che è stata fatta e che comporta delle sofferenze enormi per questi polli, che poi in realtà non sono altro che giovani polli, quasi pulcini, con questa muscolatura che si sviluppa terribilmente e che li costringe a sofferenze inimmaginabili. A tutto questo si aggiunge il racconto delle condizioni delle galline in gabbia, dei vitellini, delle mucche, che in teoria sono considerati animali sacri in India, ma ormai alcune abitudini purtroppo si stanno perdendo. Per non parlare poi anche del pesce, che viene venduto, così come tanti altri animali, nei wet market, quindi senza condizioni igienico-sanitarie accettabili, senza rispetto di alcuna norma di benessere animale anche nelle pratiche di macellazione. Quindi ancora una volta abbiamo documentato come ci sia un bisogno radicale di cambiare il sistema alimentare, di cambiare il modo in cui noi ci approcciamo agli animali, e in questo caso volevamo proprio mettere in luce anche la contraddizione di un paese come l'India, che è sempre stato uno dei paesi più vegetariani in assoluto, che ha sempre avuto un approccio diverso anche agli animali, ma che purtroppo si sta perdendo. È possibile comunque vedere l'inchiesta intera sul nostro canale YouTube, visitare animalequality.it anche per sostenere il nostro lavoro di inchiesta con la campagna natalizia che si chiama Raddoppia il tuo aiuto e che permette, grazie a un grande donatore, di raddoppiare tutte le donazioni che Animal Equality riceverà nelle prossime settimane.
L'Associazione Biologi del Veneto si è espresso sul tema della ricomparsa dopo 150 anni del lupo sulle montagne della regione. Il giudizio è chiaro, la convivenza è possibile, basta affrontare la questione a livello scientifico con il supporto di una corretta informazione. Il servizio è di Edgar Meyer.
Il lupo è tornato tra noi e la convivenza è possibile. La questione va affrontata sul piano scientifico e supportata da una corretta informazione. È condensato in questi due concetti il parere dell'Associazione Biologi del Veneto sul tema della presenza del lupo sulle montagne della regione e sul clima di preoccupazione che accompagna la ricomparsa, dopo 150 anni, di questi animali. Le osservazioni sempre più frequenti, spiegano i biologi, devono essere mediate dalla conoscenza delle misure da intraprendere per ridurre questo fenomeno. L'assenza secolare del lupo ha rimosso dalla nostra memoria storica quei comportamenti necessari ad una serena convivenza, necessari per tutelare gli allevamenti e gli animali domestici. Secondo l'Associazione dei Biologi del Veneto, l'antidoto al conflitto sociale che si crea ogni volta che appare una crisi faunistica, l'orso in Trentino o i cinghiali in città, è la prevenzione e una corretta comunicazione, in grado di stimolare un rapporto con la natura basato sulla conoscenza della biologia della specie e non sulle fake news o sui vecchi stereotipi. Citando gli ultimi report della regione sulla presenza dei lupi, ad oggi 12 branchi stabili in Veneto, i biologi osservano che l'impatto più evidente è la predazione sugli allevamenti a pascolo, ovini e bovini, che non sono dotati di alcuna misura di protezione preventiva, stante la relativa novità del fenomeno. In regioni come l'Abruzzo, dove il lupo è sempre stato presente, ricorda l'associazione, la convivenza tra allevatori e lupo è radicata nella cultura. Nessun allevatore si sognerebbe di non dotare il proprio allevamento al pascolo di reti elettrificate e cani da pecora abruzzese maremmano, riconosciuti a livello mondiale come i cani più efficaci nella protezione dai predatori. Da millenni la tradizionale difesa delle greggi dagli attacchi di lupo o orso in Abruzzo è assicurata dal pastore da pecora abruzzese maremmano. L'Associazione dei biologi del Veneto ricorda inoltre che nel piano di sviluppo rurale esiste una misura, la 4.4.3, che fornisce indennizzi a chi acquista reti elettrificate e cani da pastore. Per Radio Vegid, Edgar Maier di Gaia Animali e Ambiente.
Il Natale è dietro l'angolo e purtroppo si intensifica il traffico di cuccioli, soprattutto di cani. Ecco la denuncia di Silvia Premoli, ufficio stampa e portavoce di LEAL, Lega Antivivisezionista.
Si avvicinano le festività e LEAL chiede che Natale non sia la condanna per cuccioli di razza provenienti dall'est e invita ad adottare gli animali dai rifugi. LEAL denuncia che in questo periodo dell'anno aumenta il traffico illecito di animali di razza dai paesi dell'est Europa, principalmente dalla Romania, Polonia, Ungheria e Slovacchia. Il cucciolo di razza sotto all'albero è per far felici bambini o adulti esigenti, una moda non ancora tramontata che riempie le tasche degli allevatori che trattano i cani come macchine fabbrica cuccioli da mettere sul mercato. E proprio come al supermercato, per risparmiare, gli acquirenti cercano animali sotto costo e quelli delle razze più alla moda sono i più gettonati. Soprattutto i cani vengono prenotati presso negozi che spesso si appoggiano a trafficanti senza scrupoli o si prenotano e si acquistano direttamente online, proprio come si farebbe con un elettrodomestico. E proprio come se fossero degli elettrodomestici, i cuccioli, soprattutto di cane, varcano il confine e raggiungono l'Italia. Arrivano ammassati in bagagliai di auto, traumatizzati da viaggi troppo lunghi al freddo. Sono cani piccolissimi che vengono sottratti prematuramente alle cure materne e per questo in pericolo di vita. Per aggirare la legge italiana, i passaporti di questi cuccioli sono spesso contraffatti e riportano dati falsi o vengono validati da veterinari compiacenti. Le conseguenze di questi acquisti poco ponderati le pagano come sempre gli animali. Non sono rari casi di segnalazioni di trascuratezza nei confronti di cani o gatti da parte di proprietari pentiti che in alcuni casi cercano successivamente di cederli al miglior offerente. Lo scorso ottobre i carabinieri forestali dell'Emilia-Romagna hanno scoperto infatti un traffico di cuccioli di razza bulldog francese in pessime condizioni di salute provenienti dall'est Europa. LEAL ricorda che gli animali non sono oggetti o beni di consumo e che le loro vite vanno rispettate e per questo ci battiamo sempre contro il traffico di animali. Ma quello che ricordiamo, soprattutto adesso che arriva il Natale, è che all'interno dei canili e dei gattili italiani ci sono tantissimi cani e gatti che attendono un regalo, quello di essere accolti da una famiglia per un'adozione responsabile che sia per sempre.
Una nuova legge vieta ai gatti di vagare per le strade delle cittadine australiane e dispone addirittura la soppressione dei randagi in nome della protezione delle specie selvatiche. Sentiamo Valeria Nussi.
A Fremantle, nell'Australia occidentale, è interdetto ai felini l'accesso a tutte le aree di proprietà del comune, come parchi, strade, banchine e boscaglie. La motivazione? Secondo i membri del consiglio comunale, scrive il sito greenme.it, la presenza di gatti randagi o comunque liberi di circolare privi di guinzaglio rappresenterebbe una minaccia per la fauna selvatica della zona. Inoltre, con questo provvedimento, si impedisce ai felini di finire investiti dalle automobili o di farsi del male in combattimenti con loro simili. Un provvedimento a tutela dei felini stessi in primo luogo e poi anche degli animali selvatici della zona che vivono nei boschi ai margini della città. I gatti domestici, se tenuti al sicuro in casa, vivono molto più a lungo e molto più sani. Inoltre, i gatti urbani uccidono 30 volte più fauna selvatica rispetto ai gatti adulti fuori nella boscaglia. Ma è proprio vero che i gatti rappresentano una minaccia per la fauna selvatica e per l'ecosistema dei boschi? In realtà, uno studio recentemente condotto proprio in Australia ha smontato questo luogo comune, dimostrando che sono altri i reali fattori di rischio per uccelli e animali selvatici. Lo studio ha analizzato l'impatto degli animali domestici, cani, gatti, sulla fauna locale urbana tramite questionari fatti ai proprietari degli animali stessi. A loro è stato chiesto di segnalare e identificare le eventuali vittime portate a casa dai loro animali. I risultati dello studio hanno dimostrato che sia per i cani che per i gatti la maggior parte delle prede erano mammiferi, per lo più topi, ratti e conigli, tutte specie considerate nocive in Australia e certamente non inserite in programmi di protezione animali. Ciò che ha sorpreso i ricercatori e di conseguenza sfatato il mito del gatto come minaccia dell'ecosistema è stata la dimostrazione che i cani sono molto più inclini dei gatti a predare specie selvatiche e rare, 62% contro il 47%. Lucertole, ma anche opossum e canguri sono fra le vittime preferite. Valeria Nussi per Radio Vegit.
Siamo ai saluti anche per questa edizione del notiziario Veg della settimana, condotto da Roberta Pupa e realizzato in collaborazione con la redazione di Radio Vegit. In chiusura, la parola torna a Grazia Cominato per gli appuntamenti sul territorio.
Nuovo appuntamento per il Green Market Festival Christmas Edition presso la città dell'Altra Economia a Roma, domani sabato 11 e domenica 12 dicembre. Se andate, mi raccomando, passate a trovare gli amici di Made in Bunny, che anche quest'anno ci supportano nei 3 giorni per Radio Vegit. Cubi di Anonymous for the Voiceless anche questo weekend, domani sabato 11 dicembre a Ravenna, Monza, Parma, Venezia e domenica 12 dicembre a Bologna, Milano, Piacenza, Firenze, Savona e Pordenone. Per i dettagli consultare la pagina o il gruppo della città di riferimento. A ridosso della giornata mondiale per i diritti degli animali, un flash mob alle 15 al piazzale Flaminio a Roma, organizzato da Animal Liberation per domani, sabato 11 dicembre. Sempre domani alle ore 20, gran cena vegan delle feste 2021, organizzato da Progetto Vivere Vegan ODV presso la Casa del Popolo di Settignano a Firenze. Pranzo benefico di Natale invece per la Compagnia della Polenta al Circolo Arci UISP domenica 12 dicembre alle ore 12.30. Appuntamento mangereccio anche martedì 14 dicembre alle ore 20 al Millennium Pub di Bustarsizio, Natale in Irlanda per la fattoria a favore della fattoria Capri Cavoli. Venerdì 17 dicembre dalle ore 8 alle 12 presidio al mattatoio Pini Castelverde in provincia di Cremona organizzato da Iene Vegane. Per finire segnaliamo che torna la lotteria della fattoria di Nonno Peppino, non ci arrendiamo, noi lotteriamo. Estrazione il 6 gennaio. Per partecipare basta acquistare uno più numeri della lotteria. Ricordiamo che per sapere come e dove prenotare per pranzi e cene e per conoscere le modalità di partecipazione alla lotteria di Nonno Peppino potete consultare la sezione appuntamenti sulla homepage del nostro sito. Due altri eventi, la cui segnalazione è arrivata all'ultimo momento in redazione, sono per domenica 12 dicembre alle ore 11.45, giornata al rifugio, evento per bambini presso la fattoria La Capra Campa di Corni Magna, e sempre domenica 12 dicembre alle ore 18.30, buone feste Animal Friendly, una diretta bestiale Facebook sulla pagina OIPA.
Le notizie VEG della settimana.